qui Radio Onda Rossa e iniziamo come tutti i lunedì, sì, stiamo iniziando, sì, infatti tutte le lucette lampeggiano, ho aperto tutti i tastini, quindi me devono sentire e iniziamo appunto la... Oddio mio, ma non cominciate a telefonare, pronto, noi siamo in diretta e non possiamo rispondere, ok? Vediamo un po' se hanno capito, perché mo ho risposto, però mo la prossima volta stacco il telefono, perché abbiamo effettivamente delle difficoltà, lo sapete bene, quindi non insistete. E dicevamo appunto che iniziamo come trasmissione normale follia, sempre un po' dedicando appunto la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni e compagno che non sono più qui con noi e che però hanno dato vita, hanno dato idee, hanno dato il cuore, le emozioni, gli agiti, eccetera, per far vivere e continuare appunto a far vivere, a rendere sempre più pulsante, sempre più estesa la voce di Radio Onda Rossa. E volevamo, visto che vi avevamo la scorsa settimana parlato della scadenza che c'era stata su Rojava a Campo dei Fiori e che naturalmente continuo a vedere, no? Adesso questo discorso della tregua tra virgolette, di questi giorni in cui finalmente il genocidio del popolo palestinese si interrompe e vediamo che cosa succederà e se non verranno ripresi poi i bombardamenti, in cui appunto ci sta rispetto alla Palestina questa finalmente, ma ci sono voluti appunto più di un anno appunto di assassini, distruzione, totale annientamento, e appunto usiamo la parola genocidio di un popolo per farne parlare. E invece appunto chiaramente avevo aperto la parentesi appunto di quella che è questa cosiddetta tregua, tutta da verificare, tutta da vedere, perché naturalmente da parte specialmente appunto dell'esercito israeliano ci sta un atteggiamento sempre provocatorio, aggressivo, violento e guerriero, no? Non che Hamas poi non abbia tutte le proprie responsabilità, ma sicuramente chi ha determinato poi il genocidio è stato proprio naturalmente l'esercito israeliano. L'unica cosa che si spera è che finalmente arrivi a cibo, arrivi acqua, arrivino aiuti negli ospedali, perché penso che oltre a quelle che sono le foto tragiche della distruzione totale di tutta la striscia di Gaza, c'è dentro poi ancora persone che non sono appunto state ammazzate, che non sono morte, che però hanno bisogno di vivere, o meglio di sopravvivere in quella situazione di sofferenza, non soltanto i bambini, ma tutti quelli appunto che sono scampati alle bombe, ai bombardamenti. Però ecco, finalmente dopo questo genocidio, dopo quella che è stata veramente la distruzione di un popolo, si parla di Palestina. Invece sulla Siria, su quello che succede in Rojava, eccetera, c'è un silenzio totale, e quindi noi vogliamo tenere alta invece sia la voglia di coinvolgimento, di sorellanza, e quindi vi volevamo proprio iniziare questo appuntamento di martedì alle 7 ad ESC, che normalmente è l'assemblea di Non Una di Meno, che però vedrà appunto la presenza di compagne curde che ci racconteranno anche attraverso poi le nostre domande, attraverso il dibattito, attraverso lo scambio, eccetera, quello che stanno vivendo naturalmente nei loro territori. Quindi ricordate, via Desca, via De Volci, in fondo, non so, mi pare che 157, insomma, però andate in fondo vicino in fondo a via De Volci, dove appunto ci stanno quelli che fanno i marmi, no? Quindi proprio in fondo a sinistra,
dalla parte del Verano, perché
sì, sì, dalla parte del Verano dove fanno i marmi, chiaramente. Quindi iniziamo con questo appuntamento, ve lo ripeteremo alla fine perché è importante e veramente riattivare sempre quello che è il nostro interesse e la nostra partecipazione. E poi invece pochi giorni fa c'è stata una trasmissione di Transfemminonda da Radio Sonar in cui si è discusso in merito alla conquista che le lotte, le mobilitazioni, le manifestazioni, il non perdere mai il punto e gli obiettivi, ha visto finalmente un ospedale ad Ancona che non essendoci più soltanto medici obiettori, obiettori, medici obiettori, finalmente si sarebbe garantito l'aborto anche all'interno di questa città, che, se vi ricorderete, più di un anno e mezzo fa ci abbiamo fatto una manifestazione nazionale per le condizioni tragiche in cui si trovava appunto il diritto di abortire, e addirittura verrà anche data l'RU486, quindi la pillola appunto che può garantire l'aborto farmacologico. Quindi c'erano compagni delle Marche e anche ginecologhe che hanno parlato, discusso, raccontato come si è arrivato finalmente a ottenere questo obiettivo. Dopo un paio di giorni il responsabile appunto di Radio Sonar si è visto recapitare una lettera, indovinate da parte di chi, ma penso che avreste immaginato, che chiedevano un diritto di replica, ovvero le lobby antiabortiste pensano appunto di rivolgersi a quelle che sono le radio libere, no? Con quelle che so appunto anche le regole delle TV di Stato, dove loro soltanto parlano, dove solo loro il diritto di replica non lo danno certo a nessuno, e con una faccia tosta veramente, più che altro con dei termini, con una lettera che non vi leggiamo perché ci vergogneremo soltanto a pronunciare, no, i termini, però dopo Maria Paola, se vuole, vi dice alcune frasi che denotano appunto tutta la loro violenza e tutta la loro pochezza. Quindi si farà a breve, se riusciamo, anche qui da Radio Onda Rossa lo proporremo naturalmente alla radio, ai compagni della radio e della redazione, magari appunto un ponte con Radio Sonar per naturalmente dare voce al transfemminismo, e non certo naturalmente diritti di repliche alle lobby, naturalmente, che magnano, che distruggono, che annientano l'autodeterminazione e che sono contro la libertà di scelta. E quindi questo adesso vi racconteremo un po' com'è andata.
Quindi praticamente viene chiesto un diritto di replica a Radio Sonar su questo articolo, Trasfeminonda sulla salute, decidiamo noi, che mi sembra più che legittimo. E scrivono, indirizzando questa lettera al direttore: egregio direttore, il titolo è sufficiente per capire che si tratta della solita minestra, e la minestra sarebbe che sulla salute decidiamo noi. Confusione volutamente ricercata, con un lessico ingannevole e ambiguo che in pratica mette le donne contro se stesse. Cosa c'è infatti di più meschino di mettere una madre contro suo figlio, il bimbo non nato che porta in grembo la creatura più innocente diventa vittima della guerra sulla donna con il suo io? Qui usiamo pure i paroloni. È ormai evidente che la favoletta dell'autodeterminazione fa acqua da tutte le parti, in quanto se siamo noi stessi a crearci i nostri valori relativi e soggettivi, qui adesso non riesco a continuarla perché mi si è impallato il non so se vuoi continuare tu l'articoletto.
No, ma evidentemente c'è il rifiuto da parte del telefono di riprodurre.
No, ecco ci sono riuscita. Quindi fa qua da tutte le parti, in quanto se siamo noi stessi a crearci i nostri valori relativi e soggettivi, finiremo semplicemente per seguire il nostro egoismo e diventare schiavi di noi stessi. La disumanità di questi movimenti che si definiscono transfemministi mostra chiaramente il disprezzo verso la dignità della donna, essere umano chiamato a portare la vita. Quale più nobile ruolo potrebbe avere una creatura? La maternità della donna non passa solo attraverso la gravidanza biologica, ma attraverso ogni aspetto della sua esistenza in tutte le sue relazioni, in ambito personale e sociale. Queste quattro righe forse sono le più giuste che possono aver detto, in cui dicono appunto la maternità della donna non passa solo attraverso la gravidanza, quindi questo forse potrebbero averlo capito. Invito pertanto tutte le donne, soprattutto quelle che fanno parte di movimenti femministi, a non farsi travolgere da queste finte battaglie, bensì a combattere per mettere pace nel cuore della donna e riconquistare quella tenerezza che oggi tanto manca all'interno della nostra società. E quindi qui si firma questo comitato pro-life insieme. insomma.
Ecco, no, ma poi proprio per sottolineare, no, io stavo leggendo appunto anche rispetto a quello che è stato detto poi a Radio Sonar, alla trasmissione Transfemminonda, da parte delle compagne, compagni e compagno che sono intervenute, che erano tutte quante naturalmente marchigiane e che sono quelle che hanno fatto anche un po' di storia, no, di che cosa è successo nelle Marche, a causa naturalmente, è logico, no, governata naturalmente da da Francesco Acquaroli, che rifiuta, in quanto naturalmente personaggio di destra, le linee di indirizzo del Ministero della Salute, che già dal 21 prevedevano che tutti i territori a livello nazionale dovessero naturalmente utilizzare, perfino all'interno dei consultori, l'aborto farmacologico, quello che vi dicevamo prima, quindi l'RU486, e vedeva invece una situazione tragica che veramente non garantiva nelle Marche situazioni dove appunto non è che non si usasse l'RU486, ma manco se potesse fare la legge, naturalmente quello che è previsto naturalmente per l'aborto, e quindi la 194, e proprio per questo si fa questa manifestazione, vi dicevamo, che abbiamo fatto come non una di meno ad Ancona nel 2023, no, il 6 maggio, sì, quindi era il 6 maggio del 23, e quindi naturalmente si riesce a strappare ad Ascoli Piceno l'aborto farmacologico attraverso l'AIED, eccetera. Nel 24 continuano le proteste nelle Marche, e a giugno naturalmente in un consiglio regionale vengono presentate due mozioni, anche una di queste richiedeva l'aborto farmacologico a 9 settimane, come previsto appunto da legge, e poi di abolire naturalmente i fondi destinati alle associazioni antiabortiste. Poi vengono fatte una raccolta di firme, più di 1200 sull'aborto farmacologico, eccetera, diversi comuni incominciano a muoversi, insomma. Poi si chiude San Benedetto del Tonto il servizio di VG farmacologiche, si porta tutta ad Ascoli Piceno, finalmente. Per questo c'è stata questa trasmissione, per questo i personaggi delle lobby antiabortiste, eccetera, si interessano e ascoltano naturalmente le nostre trasmissioni transfemministe, perché invece la lotta paga. E quindi dai primi di gennaio viene comunicata ufficialmente la notizia che l'aborto farmacologico è esteso quindi anche nelle Marche fino alla 9ª settimana. Quindi è questo che viene rivendicato, no, come capacità di autodeterminazione e libera scelta. Ma come abbiamo sempre detto all'interno dei consultori, all'interno appunto delle nostre assemblee transfemministe, all'interno delle scuole, quando veniamo chiamati da studenti e studentesse in lotta, eccetera, che è fondamentale rispettare quella che è la libera scelta, come all'interno naturalmente dei rapporti ci vuole la fiducia, la stima, il rispetto, la scoperta della sessualità e della sensualità, il piacere legato alle emozioni, eccetera, eccetera. Così nella vita di tutti i giorni noi dobbiamo poter scegliere, poter capire, poter portare avanti appunto le nostre vite senza giudizi, senza sensi di colpa, ma più che altro senza divieti. Esiste appunto una legge, la 194, che prevede appunto la possibilità di abortire. Esistono naturalmente nella stessa legge quelli che sono ormai provate a livello europeo da decine e decine di anni, la possibilità di effettuare appunto l'aborto, non soltanto con il discorso del, non si dice più il karma, ma del risucchio, adesso non mi viene il termine medico, eccetera, e è possibile
aspirazione
anche, no, non proprio aspirazione, era un altro termine, però vabbè, uguale, insomma, però il concetto è quello, nel senso non con raschiamento, ecco, questo è fondamentale.
Quello farmacologico?
No, quello appunto medico, che prima veniva fatto con raschiamento, poi veniva chiamato il metodo Karman, ma in modo molto ignorante, e non si chiamava più Karman, ma si diceva isterosuzione, ecco, isterosuzione dovrebbe essere, mi pare, il termine medico. E però anche di poter scegliere da parte della donna, appunto della della persona con utero di poter richiedere anche un aborto farmacologico attraverso appunto l'RU486. Quindi questa libertà di scelta viene garantita, come noi lottiamo e combattiamo all'interno dei consultori affinché venga garantita invece a chi sceglie di portare avanti una gravidanza, di avere appunto gli aiuti necessari a livello di visite, di cura ginecologico, eccetera, a livello naturalmente anche psicologico, di accompagnamento al parto e post partum, se ci sono non solo problemi naturalmente di depressione oppure di insicurezze e di paure, ma anche appunto rispetto alla scoperta, se specialmente se è il primo figlio, dell'allattamento, eccetera. Quindi qualsiasi scelta, sia di non portare avanti una gravidanza, sia di portare avanti la gravidanza, sia di vivere la genitorialità, deve essere una possibilità di scelta. Quindi questo noi ribadiamo e ci rendiamo conto che invece il volerlo negare è una forma naturalmente di violenza istituzionale che viene esercitata attraverso naturalmente arroganza, potere e possesso da questi personaggi che poi appunto si permettono di dare assassini, il termine appunto assassini, non solo alle donne ma anche ai medici che praticano gli aborti, eccetera, e che si permettono naturalmente di poter giudicare quella che è naturalmente la scelta che ogni persona, ripeto, non solo donne ma anche appunto all'interno della coppia, della genitorialità o delle persone con utero, devono avere il diritto di portare avanti. È soltanto veramente una richiesta continua di rispetto e in fin dei conti anche di ascolto, però evidentemente chi è arrogante, chi è fascista, chi è prepotente, chi è violento fondamentalmente non sa appunto questi livelli naturalmente di rispetto come si possono portare avanti.
E poi insomma l'abbiamo detto mille volte, insomma c'è il diritto all'autodeterminazione che è di fondamentale importanza, e c'è anche il fattore che veramente un aborto legalizzato impedisce le morti di tante donne che ci sono state e sempre in passato, perché poi da che mondo è mondo, se la donna decide di non volere o di non potere portare avanti un embrione, e quello va rispettato. E insomma non ci dimentichiamo che appunto di donne morte per aborto ce ne sono state tantissime. E poi un'altra cosa, questi parlano di mettere pace nel cuore della donna e riconquistare quella tenerezza che oggi tanto manca, ma la pace nel cuore della donna, come penso anche nel cuore di un uomo, sta nel creare un mondo migliore, non nel fossilizzarsi con un morula o un embrione che potrebbe svilupparsi, perché la pace ce l'hai se quella donna o quell'uomo hanno un lavoro sereno, non un lavoro in cui guadagnano 700 euro al mese e non si sa come fa per tirare avanti, se hanno una casa, se hanno un mondo intorno solidale che sa ascoltare, che sa contenere, che sa parlare senza violenza. Di violenza ce n'è tantissima, solo il linguaggio dei politici è diventato un linguaggio profondamente violento. E poi soprattutto questo, io quello che non capisco è questo incaponirsi appunto su un embrione quando ci sono bambini che vogliono vivere, bambini che già esistono e che vengono martirizzati, abbandonati. Guardate i bambini immigrati, quanti ne sono morti nel mare. Insomma, non ci dimentichiamo quell'immagine, purtroppo quella perché è stata un'immagine fissata, ma ce ne sono tante che ce le siamo perse, di quel bambino dei 3 anni sulle sponde del mare nostro, no? Perché non lo si è accolto. Allora lì, quelli sì che sono omicidi, no? Il non andare incontro a chi ha bisogno, un disperato bisogno di aiuto, a chi scappa, a chi viene per cercare aiuto. Quanti bambini sono rimasti nel mare? Perché non questo movimento, cosiddetto movimento antiscelta, non battaglia anche per queste cose? È lì che poi vedi la malafede. O non battaglia adesso che ha visto migliaia di bambini palestinesi morti, ammazzati pure quelli mentre giocavano a pallone o mentre chiedevano aiuto? Ricordate ricordiamoci quella bambina di 6 anni che era rimasta da sola in macchina perché avevano, gli israeliani avevano sparato sui genitori che fuggivano, questa cerca aiuto, arriva finalmente questa ambulanza e poi sparano sull'ambulanza e sulla bambina. Questi poi sono casi che sono emersi, ma ce ne sono purtroppo tantissimi. Allora io li vorrei arrabbiati su questo, li avrei voluti vedere questi che si chiamano provvida e provvida non sono, perché sono veramente soltanto antiscelta, davanti all'ambasciata israeliana, davanti a chi dice no, non salviamo le vite di questi immigrati che scappano. È lì che c'è la vita, chi vuole veramente vivere, ed è una vita già esistente. È lì che poi ti rendi conto che invece dietro a questo movimento pro-life ci sono degli intenti ben diversi da quelli della vita. Non a caso sono finanziati da personaggi di lobby straricche che hanno tutt'altro che interesse ai bambini e alla famiglia. Tra l'altro, ecco, ci veniva in mente pure questo discorso, tra le varie cose, insomma, un po' per continuare il chiudere questo, ma continuarlo, insomma, abbiamo saputo che tra le scelte del governo c'è stato il taglio, a proposito di famiglie, di bambini sofferenti, il taglio dei fondi agli orfani delle madri, delle donne che sono state uccise in seguito
ai femminicidi.
Ecco, insomma, quello, famiglia, bambini, se tu mi dagli i fondi a questi bambini che necessitano come minimo di un ambiente accogliente, accudente, di psicologhe che ti accompagnano per tutta la vita, perché avere una madre uccisa e avere un padre che è l'assassino di tua madre non è certo una cosa facile, oltre al dolore di aver perso la madre e aver perso anche il padre. E poi bisogna vedere appunto se questi bambini hanno dei nonni che ce la fanno, no? a farli crescere così martoriati, così feriti, e quindi queste sono le persone da aiutare. E insomma, tagliare i fondi in questo ambito è veramente una cosa davvero vergognosa per tutti, e soprattutto per chi si fregia di dire la famiglia.
E poi, come al solito, è anche negare i femminicidi, i transicidi, i lesbicidi, tutta la violenza che viene esercitata in una società patriarcale. È inutile che continuano alcuni politici di destra a definire appunto una parola superata, tutt'altro, è una parola che è invischiata, che sta dentro a quello che è il quotidiano di una società come questa, disumanizzata, capitalista, interessata al profitto, e più che altro una società di guerra, fondamentalmente, quindi una società violenta. E infatti anche sull'argomento che diceva la compagna rispetto ai tagli che ci sono stati, e che veramente poco viene finanziato dal governo ma da tutti i governi, in effetti, rispetto naturalmente ai femminicidi, e naturalmente non a un discorso di aumento delle pene oppure di aumento appunto di controlli eccetera, ma più che altro non si fa niente per sovvertire questa cultura fino in fondo violenta, come dicevamo, e che rispecchi in pieno il discorso del potere, del possesso e del patriarcato. E quindi naturalmente, grazie anche al lavoro che fa l'Osservatorio appunto nazionale Non Una di Meno, che continua naturalmente a dare dei dati differenti da quelli ufficiali, perché sono quelli che effettivamente rispecchiano fino in fondo la vita e l'esistenza finché ci sono state vive non ammazzati da ex mariti, da mariti stessi, da ex fidanzati, da fidanzati, eccetera eccetera, la marea appunto di donne e anche naturalmente di altre non solo donne ma anche trans, eccetera eccetera. E quindi naturalmente sono stati proprio in modo sempre in aumento, no? E quello che appunto non si considera, e facendo anche un paragone naturalmente con gli altri stati europei eccetera eccetera, quella che è naturalmente la pesantezza di chi resta in vita, e chi resta in vita molto spesso, appunto, la madre muore a causa di questa violenza e femminicidio, spesso il padre viene arrestato e sta in galera, casomai per poco, ma poi sicuramente non è un personaggio che può essere considerato padre di questi bambini e bambine che hanno vissuto fino in fondo anche questo livello di violenza, anche se a volte non direttamente su di loro, ma molto spesso anche su di loro. E l'unica cosa naturalmente che fanno è quello di parlare del codice rosso per le vittime di violenza domestica e di genere, però rispetto a tutti questi bambini, a tutte queste bambine, quale sarà il loro futuro anche da un punto di vista psicologico, da un punto di vista naturalmente di ripresa di rapporti emozionali e di vita che non siano basati appunto su quella che è stata soltanto la violenza vissuta all'interno naturalmente delle condizioni familiari. E niente, quindi non ci sta assolutamente niente, e come diceva la compagna, arriviamo naturalmente a fare in modo di levare pure quei pochi soldi che dovevano essere stanziati naturalmente e dovevano naturalmente almeno aiutare i familiari, se ci sono, oppure se questi vengono messi in casa e famiglia eccetera eccetera, e quindi che prevedeva naturalmente addirittura 400 euro al mese alle donne per un massimo di 12 mensilità, quelli che invece dovevano rispondere appunto non per i femminicidi ma più che altro per gli abusi, per il discorso della violenza eccetera eccetera, come se poi con questi soldi si potesse, se per caso sono riusciti a scappare dai femminicidi, poter rimettere in piedi una vita e una condizione naturalmente di riabilitazione complessiva, quindi sia rispetto al lavoro, alla casa, eccetera, eccetera. Quindi continuano naturalmente a essere presi in giro, come anche i centri antiviolenza, quelli veramente gestiti dalle compagne, gestiti dai movimenti femministi e transfemministi, che effettivamente riescono a dare un ascolto e un aiuto complessivo, ma pochissime sono le strutture che poi riescono appunto ad aiutare effettivamente chi subisce violenza, chi naturalmente è già stata ammazzata e ormai non si può fare niente. Si dovrebbe pensare naturalmente ai figli che restano ancora in vita, insomma, e invece appunto anche questo viene totalmente ignorato, e quelli che erano i soldi che dovevano essere stanziati vengono tagliati. Quindi che dire, sicuramente la compagna giustamente sottolineava come ci sia mancanza di interesse, rispetto, ma perché è, ripetiamo, mancanza naturalmente di umanizzazione, di ascolto, di capire i bisogni e naturalmente sui bisogni poi costruire quelle che sono le alternative. Se pensate appunto quello che c'è stata sta bellissima assemblea anche sabato rispetto al modello Caivano, no? Che vuole essere riportato in altre sei città naturalmente in tutta quanta l'Italia, e che ha dimostrato proprio naturalmente per quello che è successo a Caivano che non è stato assolutamente utile da un punto di vista di ripresa sociale, di coinvolgimento naturalmente delle popolazioni, di riuscita appunto a dare alternative attraverso lo sport, attraverso attività riabilitative, creative, teatro, musica, centri naturalmente che potessero accogliere bambini, adolescenti, e non farli finire naturalmente nel giro della droga, oppure a fare i push, oppure ad essere naturalmente sottomessi a quelli che sono le famiglie mafiose che determinano tutto. Ed è stato dimostrato, perché quello che è stato fatto a Caivano è stato gestito da privati, non è rivolto naturalmente alla popolazione, non è agli abitanti, a quelli che effettivamente devono essere aiutati, no? In un coinvolgimento differente di società Ed è in fin dei conti dimostrazione totale che voler riprodurre naturalmente soltanto la repressione, soltanto gli interessi naturalmente di privati, che poi appunto Presidio a Caivano è stata rifatta la palestra, però guarda caso forse adesso ci saranno 16 bambini del quartiere che potranno entrare e non pagare le cifre che effettivamente venivano richieste da questi proprietari ormai privati che avevano fatto le ristrutturazioni, con un prete intervistato da Report che diceva vabbè, però dai, godemo se almeno che è stato fatto questo, no, manco per niente, perché questo serve da immagine per poter permettere poi delle forme repressive che non puntano poi a eliminare effettivamente questa mancanza naturalmente di alternativa, di possibilità e di futuro, ma che permettono soltanto di mantenere inalterato quelli che sono i profitti, i guadagni, gli interessi, ma anche una condizione di malavita, insomma, oggettiva, che poi si respira naturalmente inevitabilmente dentro quartieri dove non ci sono alternative, dove non c'è effettivamente chi appunto risponde ai bisogni e ai desideri di chi vive all'interno di quei territori. E quindi naturalmente c'è stata questa bellissima assemblea sabato molto partecipata che ha permesso naturalmente a tutti di dire la propria, di ricordare come appunto è stato fatto, come sulla Tiburtina insieme ad altre realtà, Bammut e Occupiamo Villa Tiburtina, un laboratorio, un ambulatorio medico gratuito che permette visite, controlli eccetera, sono stati fatti spazi dove giocare, spazi dove fare sport, ci sono naturalmente proprio questa risposta che però guarda caso prevede naturalmente nel momento in cui fanno invece il modello Caivano soltanto chiusura, repressione, ma più che altro si ignora quello che già c'è e che è stato costruito faticosamente all'interno naturalmente delle realtà di quartiere. Quindi è questa mancanza di rispetto, questa mancanza di ascolto che determina tutto ciò, determina appunto nei quartieri una mancanza di vita, all'interno naturalmente di città e di situazioni più allargate, un condizionamento naturalmente di sottomissione e di sofferenza, e in un mondo da un punto di vista generale poi la guerra, la morte perché manca anche da mangiare, manca da bere, non soltanto per le bombe. E c'è appunto complessivamente chi esalta invece tutto quello che succede. Oggi figuriamoci, immagino in queste ore saranno tutti a riprendere la cosa di Trump, che ritorna naturalmente a fare il presidente di una realtà immensa, enorme come l'America, e che per la seconda volta è stato rieletto nonostante appunto tutti i danni e tutta la mancanza, no, di attenzione, di rispetto eccetera, e di libertà che naturalmente per noi diventa fondamentale se si vuol parlare naturalmente di vita e di rispetto. Infatti poi ci viene da pensare, no, mondo generale, le situazioni generali, ma poi si ritorna nel quotidiano, e ultimamente anche come coordinamento dei consultori abbiamo avuto molto da discutere su quello che per esempio fa l'ASL RM2, che è vergognoso da parte naturalmente di una realtà, perché stavamo vedendo è una delle ASL più grandi di Roma, perché c'ha più di 1,5 milioni di abitanti, perché piglia un sacco dei quartieri super popolosi, e per esempio rispetto ai consultori ce ne dovrebbero essere 75 e invece ce ne stanno molti molti di meno, perché vengono dichiarati 22, ma poi siamo andati a vedere e ne funzionano 16. Ma come funzionano questi 16? Abbiamo avuto notizie da parte del consultorio delle Sette Chiese che effettivamente addirittura si sta utilizzando uno strumento veramente molto furbesco, no? Molto sottile, come quello appunto di non far più riuscire a prenotare le visite naturalmente alle persone che potrebbero attraversare il consultorio, sia fra le donne che vogliono portare avanti le gravidanze, che si vogliono fare visite o test, analisi e visite ginecologiche, da parte delle giovani, appunto, spazi sociali che effettivamente possono essere strumento di crescita e di conoscenza sesso-affettiva rispetto alle pillole antifecondative, anticoncezionali, eccetera, rispetto all'aborto, rispetto all'RU, insomma, quindi effettivamente una popolazione che potrebbe essere veramente molto ricca. Addirittura per prenotare si usa un'app che se non c'hai un tuo speed non puoi farlo, e se provi a telefonare nessuno ti risponde perché sono state mandate via per il discorso naturalmente di accaparramento del personale sanitario, quindi per mandarle in altri ambulatori eccetera, tutti gli infermieri, e quindi non c'è nessuno che ti risponde, se devi andare lì avendo la fortuna di beccare qualcuno. Quindi poi verrà detto da questi stessi personaggi della regione, dell'ASL eccetera, che hanno creato questa situazione, beh, è un consultorio che non viene usato, e grazie al cavolo, come faccio a usarlo se non ci date appunto gli strumenti, gli spazi, il personale e l'accoglienza naturalmente, che è un elemento indispensabile, anche perché, ripetiamo, mo stanno naturalmente cercando anche coi soldi del PNR naturalmente di ristrutturare, perché solo quello si può fare, il famoso discorso delle case della salute, di comunità, chiamatele come vi pare, sono sempre le stesse che da anni si sentono nominare ma che non sono state mai riaperte. E per esempio anche con questa scusa si unificano e si annientano naturalmente gli spazi che prima erano dei consultori per fare naturalmente ambulatori. Però ricordiamo, i consultori sono strutture dove non si deve andare col ticket, non si pagano, quindi sono gratuiti, sono aperti a tutte le persone che l'attraversano, sono laiche, perché naturalmente fanno parte di quello che è il servizio sanitario regionale e nazionale, a differenza degli ambulatori dove sicuramente paghi il ticket, dove sicuramente ci devi andare, casomai se sei una giovane che vuole capire qualcosa della propria sessualità, o che appunto vuol capire come non rimane incinta, oppure è rimasta incinta e quindi deve intervenire, con chi? Con i tuoi genitori, casomai accompagnata, senza il rispetto appunto minimo della privacy.
E quindi, dove poi puoi andare anche senza appuntamento, o comunque con un appuntamento molto ravvicinato, e che appunto non ha bisogno di speed, perché questa storia dello speed poi stravolge il concetto di consultorio, no? Perché il consultorio è un luogo dove tu chiami, dove comunque tu ti organizzi, se c'è bisogno ci vai, ma ci vai anche senza aver prenotato. Poi magari incontri l'operatore che ti dice guarda vieni domani o vieni dopodomani, ma che comunque ti garantisce un'accoglienza di cui ha bisogno. Questa è la bellezza del consultorio, che non va stravolto, perché è veramente un luogo gratuito, e questo è di fondamentale importanza, e di ascolto, cosa che non c'ha. Poi, per carità, insomma, gli ambulatori ben vengano, sono una cosa necessaria e importante, però comunque l'ambulatorio va per appuntamento, l'ambulatorio si paga, insomma, e poi il consultorio ha un altro spirito, che è proprio lo spirito di ascoltare le difficoltà dei giovani, le difficoltà delle donne, le difficoltà delle libere soggettività. Quindi per questo, e quando funziona, poi il consultorio, al di là di questo, fanno vederti, fanno in modo, no, che di farti pensare che non funziona, perché certo se non mettono nessuno al telefono che risponde alle telefonate o che risponde alle mail, no, ti fa sembrare che non funzionano, la gente si arrende e non ci va. Ma laddove, insomma, e noi l'abbiamo sperimentato e visto, laddove c'è un'infermiera o comunque un operatore che sta all'ascolto e sta pronto a rispondere al telefono, è una cosa bellissima. Insomma, ho visto infermiere rispondere al telefono, chiedere che è successo, dare un appuntamento. Ho visto ragazze, no, una madre andare e dire mia figlia ha ricominciato, c'ha questo problema. Quindi i consultori ci sono e funzionano all'interno, funzionano nonostante ci siano delle grandi forze cattive che li vogliono distruggere. Quindi per questo noi continuiamo a lottare, perché continuano a esistere. Tra l'altro ricordatevi che domani c'è un'assemblea delle donne delle libere soggettività a Via dei Frentani, sempre dalle 3 alle 4 e mezza,
alle 5.
Poi vi daremo anche gli altri appuntamenti, ma vi veniva in mente appunto mentre parlavamo, e ci sarebbe tanto da dire, su questa nomina di Terragni garante per l'infanzia, una nomina che ha fatto arrabbiare moltissimo le famiglie arcobaleno, che
pure noi,
oltre che noi sicuramente, esatto, e le famiglie arcobaleno hanno fatto anche un comunicato stampa in cui scrivono: apprendiamo con sorpresa e preoccupazione della nomina della dottoressa Marina Terragni ad autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. A scorrere i titoli e le esperienze di chi ha già ricoperto questo ruolo, ci chiediamo, scrivono, con quali motivazioni i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa abbiano scelto il curriculum della dottoressa Terragni, giornalista, scrittrice, blogger e opinionista. Viene scontato pensare che la nomina sia giustificata unicamente dai posizionamenti ideologici della dottoressa Terragni, che ha costruito la sua notorietà sugli attacchi continui e reiterati alla comunità LGBTQIA+. Terragni da anni mostra posizioni gender critical, trans escludenti, nega l'esistenza delle giovani persone trans, si batte per l'esclusione delle persone trans dallo sport, è contraria alla genitorialità delle persone LGBT+, ha attaccato i genitori di giovani persone trans e il lavoro dell'ospedale Careggi, si è battuta contro il DDL Zan, che alla luce delle continue aggressioni a sfondo omo, lesbo, bitransfobico mostra tutta la sua urgenza, ed è una delle promotrici della legge Varchi contro la gestazione per altre.
E poi naturalmente racconta quello che ha fatto e non ha fatto. Sappiamo che una giornalista, una di destra dichiarata, è una che ne ha dette e ne ha fatte una caterba, ed è impressionante pensare che un personaggio così schierato, così chiaramente chiuso, no, rispetto a quelli che possono essere le scelte, i disegni, i desideri, i bisogni eccetera, possa essere messa naturalmente a un ruolo così importante come garante per l'infanzia e l'adolescenza, che sono naturalmente, come abbiamo sempre detto, il punto focale di una società, no? I bambini, i giovani, quelli che devono con le loro capacità, con le loro idee, con le loro novità, con i loro cambiamenti, effettivamente costruire un mondo diverso, cambiare naturalmente le cose che non vanno, combattere per le proprie idee e avere naturalmente idee ideali. Quindi è tutto naturalmente però nella norma in questo stato fascista. È inutile, chiaramente è giusto quello che hanno scritto le famiglie arcobaleno, perché sono veramente preoccupatissime per quello che potrebbe succedere rispetto a questi personaggi. Però sappiamo quello che è il governo, quello che ha fatto, quello che continuerà a fare, quello che sono naturalmente le scelte che ci vengono imposte. Quindi sta a noi non stare in finestra, sta a noi non stare zitti e buoni, appunto, a sopportare quello che ci succede intorno e non pensare che non ci riguarda, casomai, perché vabbè, dell'infanzia e dell'adolescenza che vuoi che faccia? Come che vuoi che faccia? È fondamentale quello che sta succedendo nelle scuole. Ci hanno scritto dall'Augusto che sono state cancellate delle scritte bellissime che avevano fatto durante le loro assemblee, durante le loro occupazioni, su quella che è la libertà di scelta, su quelle che sono le possibilità naturalmente di essere solidali con le lotte palestinesi.
Tra l'altro le hanno cancellate spendendo un sacco di soldi, soldi che invece potevano servire per fare dei lavori necessari e indispensabili per aumentare un pochino il decoro della scuola. Quindi non solo l'hanno cancellata e quelle scritte erano davvero molto belle, ma hanno tolto dei soldi, come al solito, a delle cose che andavano sicuramente fatte, e comunque poi gli studenti sono riusciti a rifarle. Certo non so belle come quelle che c'erano prima, però comunque ne hanno già rifatte alcune.
Però ecco, questo denota appunto questo atteggiamento di non ascolto e di non rispetto, no? Perché in fin dei conti io dico, ma se viene espressa naturalmente e le motivazioni, appunto, anche per cancellarle, una delle motivazioni era che non erano tutti che avevano partecipato alle
c'era
occupazioni.
L'open day per far vedere, siccome c'era l'open day la domenica o il sabato, non so, evidentemente volevano dare un lustro alla scuola, far vedere che la scuola era bella, non c'erano scritte, e quindi chiaramente sempre per voler mostrare i lustrini hanno cancellato le scritte.
Sì, però la motivazione che dicevano che in effetti non era di tutti quanti gli studenti, come se normalmente anche quando viene fatta una riunione in assemblea generale da parte degli studenti eccetera eccetera, da, organizzata appunto da come si dice dal dirigente scolastico, ci fossero poi tutti gli studenti, no? E quindi dice ci sarebbe una mancata inclusione di quegli studenti che non hanno partecipato all'occupazione. E poi naturalmente non è stato accettato il discorso naturalmente che l'Augusto fosse transfemminista, antifascista, e il murales naturalmente della Palestina. Quindi veramente ti addirittura poi la cosa transfemminista era sorella non sei sola, Augusto transfemminista, insomma, che è veramente un messaggio che deve passare costantemente e continuativamente fra i giovani, il mai sentirsi soli e pensare naturalmente che qualsiasi forma di violenza, di abuso può essere rotta proprio dal discorso di socialità. Quindi veramente è impressionante il metodo, no? L'approccio, la mancanza di rispetto, il considerare appunto i cosiddetti giovani che, come dicevamo prima, sono la fonte, saranno la prospettiva del nostro futuro, come invece un qualcosa che non vale niente, un qualcosa che non viene ascoltata. Infatti io con chi mi incazzo? Io mi incazzo con gli adulti fondamentalmente, quando sento poi parlare, perché poi dopo casomai ricordando gli anni 70, le nostre generazioni, noi sì che partecipavamo, ma come? Se oggi non siamo stati capaci veramente anche di ridare alle nuove generazioni una società che era sì trasformata con le nostre lotte, ma che poi si sono rimangiate complessivamente anche per colpa nostra, perché casomai le nuove generazioni ancora non potevano determinare quello che abbiamo determinato noi, dove è aumentata la repressione, dove è aumentata la paura, dove lo stesso decreto sulla sicurezza ti sottolinea, no, il tipo di attacco e di violenza che ci circonda, capito? E quindi veramente siamo noi adulti che dovremmo veramente rimetterci un attimo in discussione, riprendere ad ascoltare, incominciare effettivamente a non stare alla finestra, perché sono state veramente, dopo le nostre grandi battaglie, alcune generazioni gli abbiamo passato veramente una clava terribile, in cui gli davamo quasi per scontato le cose che avevamo conquistato, e quindi non abbiamo infervorato quella che è stata la nostra passione e la nostra capacità di essere attivi e presenti, no? In una trasformazione societaria che è inevitabile che ci sia, perché il capitalismo continua a vincere e la violenza continua a determinare, con la paura, con la repressione eccetera, un appiattimento. Quindi è questo che noi anche come adulti dobbiamo farci carico, imparando e rimparando veramente non solo a essere giovani con la nostra fantasia e creatività, ma a rimparare ad ascoltare, cosa che effettivamente non si sta facendo da nessuna parte, nel campo scolastico, quindi educativo, nel campo sanitario col discorso della prevenzione e del rispetto della libera scelta, in qualsiasi campo. Mamma mia, l'altro ieri sta cosa sul report del ponte dello Stretto, ma è pazzesco come in fin dei conti vengono fatte passare nel silenzio generale delle cose che sono veramente, non ti dico che crollerà appena l'hanno fatto, ma che fanno parte naturalmente di quelli che sono veramente la mancanza di sicurezza
e
complessiva.
Senza l'ascolto degli addetti ai lavori, proprio con la presunzione no, di poter dire no, questo si può fare, e magari te lo dice un politico che ci capisce poco e niente, ma io voglio sentire gli esperti. Ma questa, ma anche senza essere esperti, quella è una zona sismica, altamente sismica, e noi andiamo a buttare dei soldi per una cosa che serve molto poco, perché chi di noi va in Sicilia ogni 20 minuti ne passa uno, ma magari passasse i treni nostri regionali o gli autobus sicuramente ogni 20 minuti, quando in Sicilia, l'abbiamo detto mille volte, hanno bisogno di un servizio ferroviario molto più efficiente, perché quello sì che è vergognoso. Quindi ecco, riescono a passare sopra, a non ascoltare quello che più di buonsenso, cioè io adesso ripensavo a quello che dicevamo prima delle scritte dei ragazzi, no, dell'Augusto, ma veramente allora non si tratta di cancellate le scritte razziste, le scritte di chiusura, le scritte di brutte, di esclusione, quelle sì che c'ha un senso, ma frasi come no alla violenza di genere, ma c'avete qualcosa contro? Un'idea non si cancella, è vero, un'idea non si cancella, è contro la vostra repressione. Le nostre idee non moriranno mai, è vero, le idee non muoiono, alcune possono cambiare ma non muoiono. L'Augusto è transfemminista e va benissimo che sia transfemminista. L'Augusto è antifascista, e meno male che è antifascista con tutto quello che abbiamo passato e che continuiamo a passare col fascismo. E poi dopo, muri puliti, muri muti, è vero, il muro, anche il muro può parlare, no? L'importante è che parli di cose sensate, di cose intelligenti, di voglia di esprimersi, e questo è di cui bisogna tener conto. In fondo si tratta di una scuola che porta il pensiero dei ragazzi, pensieri diversi, ma almeno quelli buoni lasciateli esprimere.
Certo, e poi erano veramente non le scritte, quelli che potete vedere e che non rendono bello anche un quartiere, no? Che è soltanto la firma di quello che deve farsi conosce come murales, no? Ma no, erano invece veramente dei disegni, delle cose molto colorate, molto ricercate, molto creative, molto artistiche. Quindi veramente in questo senso quello che dice la compagna è proprio la mancanza della capacità di saper guardare, ma più che altro di dare spazio, perché niente viene a caso, perché anche ritornando sul ponte dello stretto, il non far parlare i tecnici, grazie al cavolo i tecnici bloccherebbero il tutto, il mettere dentro naturalmente a chi doveva poi dare l'ok, 25 quanti erano personaggi della destra politica, per poter naturalmente essere quelli che votano a favore. Ma la cosa secondo me più zozza che è stata detta, però secondo me è stata data poco spazio, perché è stata detta alla fine, di tutti i soldi che verranno utilizzati per fare strade, ponti eccetera, per arrivare fino a là, che se qualora si dovesse arrivare a non fare il ponte, ugualmente vanno pagati e ce magnano naturalmente tutte quelli che hanno vinto naturalmente gli appalti. Ecco, questa è la cosa più zozza, che in effetti, anche se non si portano a casa il ponte, perché se esce fuori naturalmente in modo, forse, non lo so, miracolo, effettivamente quelli che sono i grossi pericoli, però tutti quelli che faranno che hanno vinto gli appalti mangeranno a iosa in una situazione appunto che effettivamente, come diceva Maria Paola, fa acqua da tutte le parti, sui trasporti, sulle cose. Mo adesso la colpa di tutte le schifezze che succedono, dei treni, ritardi, blocchi, è la catena della bicicletta che hanno trovato in Nord Italia, che stava appesa, insomma, ecco. Quindi finalmente Salvini non sa più come andrà a parlare in Parlamento sulla catena della bicicletta, no? Perché effettivamente è vero, no? Perché in una realtà come l'Italia, dove sono i pendolari, i treni più scrausi che non ci stanno, che vedono ritardi eccetera eccetera, a catena sulla tratta naturalmente di quelli di massima velocità, come si dice eccetera, effettivamente è il danno che porta la tragedia, e che spiega naturalmente tutto quello che sta succedendo. Ecco, sono queste le miserabilità che ci dovrebbero far incazzare, ma non perché uno deve stare incazzato la mattina alla sera, perché è pure faticoso, però che ci dovrebbero far venire questa enorme voglia di stare in piazza, di fare in modo naturalmente di essere parte attiva, di dire la nostra, di essere presenti, partecipi, ma più che altro di creare idee, di creare dissenso, di creare confronto, di creare scontro. Io penso, ecco, che sono tante cose, non soltanto quello che mi tocca in modo diretto e che mi serve e che è un mio desiderio, non solo quello che naturalmente tocca una persona a me cara, no, ma quello che solo tu, guardandoti intorno e girando gli occhi, senti, vedi, nonostante poi tutta l'informazione tossica che ci arriva, quindi la capacità pure di ripulire il tutto. Quindi veramente è un dato di fatto che dobbiamo tirar fuori come voglia di trasformazione.
Ma poi quello che mi fa arrabbiare è che oltretutto queste bugie, queste scelte scellerate, è anche l'arroganza, no, con cui si rivolgono all'altro sminuendolo. Questo è una, ormai è diventata una loro capacità comunicativa, no? Per cui viene sminuito tutto, viene sminuito il problema dell'inquinamento, e se tu gli parli di inquinamento ti dicono che sei di stupidaggini, e sull'ambiente, e sul clima, e tutto è sminuito. Fate caso quando certi personaggi rispondono ai giornalisti, no? Soprattutto, ecco, giornalisti di Report che li incalzano e fanno domande semplici, proprio tranquilli, educate, e io non riuscirei mai, io quando li vedo non riuscirei mai a tenere fronte a queste persone che invece reagiscono con presunzione, con arroganza, perché lei fa questo lavoro, perché lei che cosa sta dicendo, ecco. Perché veramente lì capisci che proprio stanno in gran malafede, perché se sei una brava persona spieghi, dai un appuntamento innanzitutto e dici: adesso vi spiego, perché voi siete un servizio pubblico e io al servizio pubblico devo rispondere. Allora spieghi con correttezza i motivi per cui hai fatto determinate cose, perché hai fatto certe scelte, e le spieghi portando rispetto all'altro, non dicendo: lei non capisce, e lei che cosa mi sta chiedendo, tutte stupidaggini, sei ignorante, quando magari ce l'avessero loro la formazione di certi giornalisti, sia umana che anche altro, giornalisti, e poi la pazienza e il rispetto di certi giornalisti, perché veramente queste persone andrebbero, non lo so, non ce la fai proprio a tenere la loro arroganza, ecco. Quindi veramente il brutto che sono anche, oltre a essere disonesti, sono anche arroganti e sminuenti di tutti i valori a cui noi teniamo e che, di cui ha bisogno la nostra società. Però prima di salutarci, perché come al solito abbiamo parlato molto e siamo alla fine, allora, no, per rispetto alle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori, io prima un po' per sbrigarmi ho nominato soltanto quella di domani 21 gennaio dalle 15 alle 17 a Via De Frentani 6, che sta qui alla San Lorenzo. Ma domani ce ne sono altre due di assemblee, sempre una dalle 14 alle 15:30, che è a Via Olivella, al chilometro 1, Via Olivella chilometro 1, che è del consultorio di Albano Laziale, quindi per chi si trova da quelle parti, e una sempre domani, martedì 21 gennaio, dalle 16:30 alle 17:30 in Via Baiano 53, che è il consultorio di Magliano. Quindi sono tre assemblee, quella che vi è più vicino ovviamente sceglietela. Quindi domani Via De Frentani 6 dalle 15 alle 17, Via Olivella chilometro 1 per chi abita ai Castelli Romani, Albano Laziale, però dalle 2 alle 15:30, e a Via Vaiano 53 alla Magliana dalle 16:30 alle 17:30. Poi tra l'altro sì, c'è anche un altro appuntamento molto importante, che è quello di Valerio Verbano. Vediamo un po' se ritrovo il 22, sì. Non lo trovo più. Però noi sappiamo che c'è il 22, intanto 22.
Che poi c'è anche sempre il, oggi è 20 invece il 22, quindi è mercoledì, mentre invece vi ricordiamo del martedì a ESC questo discorso, che le prime ore dell'assemblea di Non Una di Meno verranno dedicate appunto a Rojava, e con gli interventi di una compagna naturalmente che ci porterà le sue esperienze, quelle che sono naturalmente le dirette, i diretti vissuti di chi sta affrontando appunto come loro, come è stato appunto all'inizio per tutti, ai tantissimi altri popoli, oltre al genocidio per la Palestina, ma che sta affrontando naturalmente la guerra, la sofferenza, i bombardamenti eccetera, e più che altro la violenza dei popoli che la circondano, compresa naturalmente gli israeliani, che sappiamo bene come si sono sempre mossi in quel non solo all'interno naturalmente di Israele eccetera, ma come si sono sempre mossi rispetto ai loro amici e in quelli che sono naturalmente gli spazi, le nazioni, le realtà, i popoli appunto, che devono vivere invece la loro libertà, la loro espressione democratica, le loro scelte. Quindi questo è basilare e fondamentale.
Sì, dicevamo bene verso il 22 febbraio per Valerio Verbano, e c'è stata l'assemblea al Brancaleone a Via Levania 11 il 15 gennaio alle 18, sempre in preparazione del 22 febbraio per Valerio.
Sì, che poi naturalmente anche ricordiamoci Valerio Verbano, insomma, quello che ormai sono 35 anni, sono una marea di anni che sto compagnuccio, io l'ho vissuto, me lo ricordo, era un giovanissimo studente pieno però di idee, di grande capacità, perché aveva fatto delle ricerche, delle inchieste appunto su quelli che sono i fascisti, su quelle che sono naturalmente le loro possibilità economiche, le loro violenze, le loro appartenenze eccetera eccetera, e che ha visto veramente una morte terribile davanti ai suoi genitori, al padre e alla madre, che erano stati, prima che lui arrivasse appunto a casa, bloccati naturalmente da sti assassini, legati naturalmente dentro casa, nel salotto, sulle sedie eccetera eccetera, e quando è arrivato lui hanno assistito naturalmente all'assassinio. Quindi ci sarà, come al solito, come si è sempre fatto, il fiore per Valerio, e poi questo grosso corteo. Sì, perché penso che siano proprio ormai 35 anni, perché è proprio tanto che, e poi ci sta anche sabato
nell'80, sì.
È vero?
Sì,
80, quindi siamo a 35 anni.
22 febbraio dell'80, quindi 45 anni fa.
Sì. Quindi ecco, effettivamente ancora di più sarà una cosa che coinvolge, ma è sempre coinvolto, una marea impressionante di gente, tantissima, c'è sempre stata tantissima gente, e questo corteo naturalmente di questo 22 sarà ancora più partecipato, ancora più vissuto, e più che altro ci vedrà sempre naturalmente con questi compagni nel cuore, compagni e compagni che naturalmente ci sono state portate via, non solo appunto da questi, attraverso questi assassini, ma anche attraverso la repressione, attraverso la violenza, attraverso naturalmente tutto quello che abbiamo e continuiamo naturalmente a viverci lontano naturalmente dalle situazioni che vorremmo viverci. E quindi, e poi sabato ci sta la manifestazione per la Palestina, raga. E ricordatevi adesso anche questa, mo ve dico dove, quando e perché, ma sicuramente da Radio Onda Rossa fino a sabato ve li diranno altre volte. E vabbè, considerate che naturalmente rimanete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, se volete naturalmente essere informati e se volete appunto sapere tutto quello che succede, perché a livello di manifestazioni, a livello di iniziative, ci sta sempre questo bisogno di ampliare e arricchirci naturalmente del nostro stare insieme e della nostra voglia di trasformazione. Io vi chiudo con una frase di Alda Merini che mi era piaciuta particolarmente. Hai qualche cos'altro, Paola, da dire, o vado?
Guarda, vai. Stavo leggendo questa cosa molto bella che sia duratura, che mandano, hanno mandato sul team degli operatori dell'ospedale, c'è cioè lo staff una foto dello staff dell'ospedale di Alavada, che ha resistito fino alla fine ed è stato assediato per 106 giorni senza mai lamentarsi. E da questa foto è da notare che la stragrande maggioranza di loro è rimasta fin dai primi giorni dell'aggressione e non ha mai lasciato l'ospedale nemmeno per un giorno. E oggi è il primo giorno, gli altri sono stati tutti ammazzati, gli altri ospedali sappiamo che fine hanno fatto. E oggi il primo giorno della tregua, eravamo presenti nel cortile dell'ospedale dalle 6 del mattino, aspettando ciò che ci aspettavamo, l'arrivo di feriti e martiri. E infatti ciò che prevedevamo è caduto. Con l'inizio della tregua hanno cominciato ad arrivare feriti trasportati su barelle e i corpi dei martiri. Sono stati curati più di 85 feriti e preparati i corpi di 20 martiri. Eravamo immersi in un misto di emozioni, da un lato una gioia soffocata per la fine dello sterminio del nostro popolo, dall'altro una tristezza profonda nel vedere i nostri concittadini trasportare un sacco, un pezzo di stoffa contenente ciò che rimaneva del corpo del padre, del fratello, del figlio, della nonna, della madre, della figlia o dei figli. Questo mix di sentimenti ha rafforzato la nostra determinazione a combattere questo nemico criminale fino al raggiungimento di tutti i nostri obiettivi. E poi continua, non ve lo leggo tutto, ma davvero molto commovente, e speriamo che questa storia riesca a trovare una soluzione.
Beh, con grande difficoltà con e grande sicuramente difficoltà, con grande sì. strumentalizzazione, perché poi ripetiamo, quello che sappiamo noi è sempre quello che vogliono farci sapere, e quindi per questo è importante parlare in diretta con le compagne, compagni e compagno che stanno naturalmente vivendo queste realtà. E quindi vi chiudiamo appunto con questa frase di Alda Merini, no? Visto che non abbiamo potuto leggere niente di Betlehem, delle fiabe, eccetera. Allora Alda Merini scrive: chi decide chi è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Ecco, penso che questo sia un bel messaggio che mandiamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso, e che più che altro ci ritroveremo, visto tutte le scadenze che ci stanno questa settimana, nelle piazze, nelle mobilitazioni, nei cortei, nei quartieri, nelle scuole, dovunque c'è bisogno di far sentire che c'è voglia di trasformazione. Qui Radio Onda Rossa, questa è la chiusura della trasmissione di Normale Follia.